Ascoltiamo la parola di Dio e la leggiamo stamattina nel Vangelo di Matteo capitolo 11, versetti da 16 a 19. Il titolo di questo messaggio è L'amico dei peggiori. Non so se hai mai pensato a Gesù in questi termini. L'amico dei peggiori. Perché si diceva di Gesù è un amico dei pubblicani e dei peccatori, e ne parliamo tra poco. Chi erano i pubblicani? Peccatori in che senso? Vediamo il Signore cosa ci vuole dire. Matteo 11, dal versetto 16. Ma a chi paragonerò io questa generazione? Dice Gesù. Essa è simile a fanciulli, a bambini, seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto che si suonava ai matrimoni e voi non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti tipici dei funerali e voi non avete fatto cordoglio, non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni, il Battista, non mangiando né bevendo e dicono a un demonio: è venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo e dicono: ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Il Vangelo di Luca conclude: ma la sapienza è stata giustificata dai suoi figli. Fino a qui la lettura biblica. L'amico dei peggiori. L'amico dei peggiori. Un titolo che mi era venuto in mente, ho pensato di titolare questo messaggio biblico in un primo momento: Non siamo mai contenti. Perché Gesù dice alle persone del suo tempo: ma come si deve fare con voi? Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete fatto cordoglio, non avete pianto. Ma cosa si deve fare con voi? E il Signore lo dice all'ascoltatore di oggi, lo dice anche a te. Ma cosa devo fare per attirare la tua attenzione? Chi era il flauto? Da chi era rappresentato il flauto, le danze, la gioia tipica di una festa di matrimonio? Gesù. Gesù che accettava gli inviti, andava a casa della gente, mangiava, beveva, era una persona di compagnia. Eppure molti al tempo di Gesù non hanno aperto il cuore alla fede, alla grazia di Dio, non hanno creduto in Gesù, non si sono pentiti, ravveduti dei loro peccati. Invece chi era l'uomo del cordoglio, l'uomo del lamento, colui dal messaggio? Possiamo dire funebre, funereo, Giovanni Battista, persona austera, Giovanni Battista che era persona rozza, vestiva in maniera minimalista, aveva un'alimentazione, una dieta molto particolare, miele selvatico, cavallette. Giovanni Battista, per molti un asceta. Una persona che viveva in luoghi desertici, un uomo dalla vita ritirata, ma neanche Giovanni il Battista molti hanno ascoltato. Allora non vi sta bene niente, dice Gesù. Non vi sto bene io, non vi sta bene Giovanni il Battista, perché se aveste creduto in lui, anticipatore del messaggio di Cristo, vi sareste fatti battezzare in acqua. E molti giudei contemporanei di Gesù non hanno accettato il messaggio di Giovanni il Battista. Non si sono fatti battezzare in attesa del Messia, in vista del ravvedimento. E io riflettevo. Riflettevo su me, riflettevo sulla Chiesa oggi, sulla nostra generazione. Ma davvero a volte non ci sta bene niente in termini spirituali. Ma cosa deve fare il Signore per parlarci? Abbiamo l'app della Bibbia e non la leggiamo. Abbiamo un fiume di letteratura cristiana, attenzione, non in sostituzione della Bibbia, ma se è buona letteratura cristiana, ad integrazione, per incoraggiarci ulteriormente. Eppure a volte spendiamo soldi in tutto tranne che nella nostra biblioteca cristiana personale, che non cresce, anzi in qualche caso forse non esiste. Io una biblioteca cristiana, ci hai mai pensato? Signore, questa mattina attiraci a te. Ancora una volta attraverso lo Spirito Santo che parla tramite le pagine della Bibbia, parola di Dio. Ma una delle accuse che veniva fatta a Gesù, ed è quel titolo, e vado al dunque, è: ecco un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Un amico dei pubblicani e dei peccatori. L'amico dei peggiori. L'espressione amico dei pubblicani e dei peccatori è sconvolgente, se ti fermi a pensare con me. Sconvolgente. Amico, c'è poco da aggiungere. Persona che se la fa con, persona che sta bene con, persona che si associa con, amico, ma fammi aggiungere, dei peccatori. Apro un ventaglio. Cosa può voler dire la parola di Dio, la scrittura, attraverso questo termine? Peccatori, pubblicani, persone corrotte, senza scrupoli, senza valori, gente detestabile, depravata, perversa. Gesù è l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Peccatori sono coloro che fanno tutt'altro rispetto alla volontà di Dio. Nella Bibbia c'è un'idea di peccatori e di peccato. C'è un bersaglio nell'idea biblica di peccato, nel concetto biblico di peccatori. Immagina un bersaglio, il centro è la volontà di Dio fatta perfettamente. Il peccatore chi è? Chi prova, o forse neanche prova, a mirare verso la volontà di Dio e sbaglia. La freccia va altrove, va fuori. Proprio fuori dal bersaglio, lontano dall'obiettivo di Dio. La Bibbia ci dice che siamo tutti peccatori. Siamo tutti peccatori. Siamo in difetto davanti a Dio. Ma chi erano i pubblicani? Chi erano i pubblicani? Io ho fatto una nuova ricerca, perché non voglio mai stancarmi di imparare da Dio, dalla sua parola e da chi mi può aiutare nella comprensione della scrittura. E leggevo questo, che i pubblicani erano effettivamente la categoria più disprezzata nel popolo ebraico al tempo di Gesù. Erano i peggiori. I pubblicani erano i più detestati, odiati, malvisti, chiacchierati, erano ritenuti peggiori addirittura degli erodiani, giudei fedeli alla dinastia del re, del malvagio, insopportabile re Erode. I pubblicani erano peggiori dei sostenitori in campagna elettorale di Erode. Peggio. Erano addirittura peggiori dei soldati romani, i pubblicani. Peggio. Perché i pubblicani erano ebrei, che si erano venduti per il loro vantaggio, per le loro tasche. Ebrei collaborazionisti con i romani. I pubblicani erano ebrei che avevano stretto la mano a Roma per il loro guadagno, senza pensare ad altro. I pubblicani, l'amico dei pubblicani e dei peccatori, Gesù, l'amico dei peggiori. I pubblicani che avevano comprato dall'imperatore il diritto di riscuotere a nome suo, a nome di Roma, le tasse, e poi estorcevano denaro al popolo. Forse questo l'hai sentito dire più volte, che i pubblicani se ne approfittavano, facevano la cresta, estorcevano denaro, prendevano più del dovuto dalle mani, dalle tasche della gente. Ma forse non hai pensato a una cosa, come lo facevano? Arrivavano la raccomandata a casa? Ti arrivava la notifica push sul telefono, la mail? Come facevano? Con la violenza. Era già un appalto, quello dell'esazione delle tasse da parte dei pubblicani. Ma c'era anche, lo spiego così, come l'ho capito, un subappalto. Come riuscivi a strappare il denaro alla gente, tra l'altro più spesso di quello che la gente ti doveva, per legge? Come facevi? Pagavi dei delinquenti. Quindi quando noi pensiamo ai pubblicani nella Bibbia, quando pensiamo a un Zaccheo, che ci sembra così carino, basso di statura, che si arrampica, ideale per le feste della scuola domenicale, da immaginare, simpatico, un delinquente, una persona senza scrupoli, il peggiore. Gesù si autoinvita a casa sua: Zaccheo, io oggi verrò a casa tua. Signore, quanto è grande il tuo amore. Io voglio pensare e invitarvi a pensare stamattina a Gesù, appunto, come l'amico dei peggiori. L'amico dei peggiori. Ti senti il peggiore? Il Signore può essere il tuo amico per aiutarti, per salvarti, per non abbandonarti. Il Signore non ti etichetta, il Signore non ti emargina, il Signore non ti disprezza, ti apre le braccia. L'abbraccio della croce, l'abbraccio della croce, Cristo crocifisso, morto per i miei e per i tuoi peccati. Gli esattori delle tasse erano così odiati, i pubblicani erano così odiati che dovevano mantenere una certa distanza da qualsiasi gruppo. Nella storia, parabola, forse storia vera, del pubblicano e dell'altro uomo, Luca 18, dai 10 ai 14, perché il pubblicano se ne stava lontano? Se ne stava a una certa distanza, il pubblicano, ti ricordi cosa faceva? Linguaggio del corpo. Si batteva il petto, stava male dentro, si sentiva sporco davanti a Dio. Non alzava neanche lo sguardo verso il cielo, a testa bassa. Diceva: Signore, abbi pietà di me, peccatore. Poi c'era un super religioso, un fariseo, che invece era fiero davanti a Dio, si vantava col suo elenco di opere pie, di opere giuste, tutti i suoi doveri espletati davanti a Dio. Ma la Bibbia ci dice che il pubblicano, per la sua attitudine, la sua umiltà, la sua fede, se ne tornò a casa perdonato. Il fariseo no. I pubblicani nella Bibbia vengono perdonati. Quello della parabola se ne torna a casa con il cuore leggero. Dio l'aveva perdonato. Zaccheo si vede arrivare Gesù in casa e la salvezza entra in casa di Zaccheo, che poi fa una grande dichiarazione di fede e anche di risarcimento civile, etico, morale. E poi Matteo. No, aspetta, fermati. Matteo, uno dei discepoli di Gesù, uno dei dodici, un pubblicano, dov'è che abbiamo letto? Vangelo di? Poco fa, Vangelo di Matteo, detto anche Levi. Vangelo di Matteo, un pubblicano, scrive di Gesù, dicevano di lui: è l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Signore, grazie per la tua amicizia. La tua amicizia è gratuita. L'amicizia di Dio è gratuita. Non costa niente. Non costa favori. Perché non potremmo mai ricambiare per Dio, davanti a Lui, con Lui. È vero? Come potremmo ricambiare? Signore, perdonami perché poi io per te faccio questa cosa. Cosa potremmo fare per il Signore? Per essere accolti da Lui, accettati sulla base delle nostre buone azioni. Matteo, tra l'altro, doveva essere il peggiore dei peggiori. C'erano semplici pubblicani, c'erano comuni pubblicani, che spesso lavoravano, diciamo, in subappalto, anche loro. Poi c'erano i pubblicani, diciamo, capi area. Matteo doveva essere uno di questi. E mentre a livello più basso di semplici pubblicani c'era poco margine di guadagno e di speculazione, man mano che si alzava, si cresceva di livello, a livello professionale, chiaramente c'erano margini di guadagno maggiori. E Matteo doveva essere uno di questi, che gestiva un banco delle tasse. Ti ricordi, infatti, nel Vangelo, per chi già l'ha letto, vi invito a leggerlo, chi non conosce questa storia, cosa fa quando Gesù passa, Matteo decide di seguire Gesù? Cosa fa? Lascia il banco delle imposte. E c'erano tasse praticamente su tutto. Importazioni, esportazioni. I grandi pubblicani potevano avere possibilità di guadagno molto, molto interessanti. Praticamente qualsiasi cosa che fosse trasportata su strada prevedeva una quota per i principali pubblicani. Quindi i pedaggi sulle strade, sui ponti, le bestie da soma, le assi dei carri da trasporto, tariffe su pacchi, lettera, qualsiasi cosa si poteva tassare, e le pretese dei pubblicani erano spesso arbitrarie, capricciose. Erano disposte a tutto pur di ottenere la loro iniqua parte. Matteo, quando sceglie di seguire Gesù, sa di fare una scelta senza ritorno, una scelta irreversibile. Perché ho letto su un commentario biblico che quando un pubblicano lasciava il posto, lasciava il banco, c'erano i pirania. Quante persone senza scrupoli, pronte a occupare quel posto. Quindi Matteo lascia tutto per Gesù, sapendo di aver trovato tutto in Gesù Cristo. Forse la scelta a cui ti chiama Gesù, di seguirlo, di affidarti a Lui, di professare la fede nel Signore, forse la scelta a cui ti sta chiamando il Signore questa mattina, tu lo realizzi, tu lo sai, lo comprendi, è una scelta coraggiosa. Ma pensi che il Signore non ti aiuterà a portare avanti la tua scelta di fede per amore suo? Sì o no? Il Signore è fedele, il Signore è buono. Matteo non si pentì mai di aver lasciato quella sedia, quel tavolo, quel mondo, quei compromessi per andare a seguire Gesù, accompagnarlo e annunciare la sua parola. Nessun giudeo con un po' di amore proprio, di buonsenso, avrebbe mai scelto di fare il pubblicano. I pubblicani tagliati fuori non solo dal suo stesso popolo, ma anche da Dio, pubblicani banditi dalle sinagoghe. Il Signore, l'amico dei pubblicani, dei peccatori. Sto completando. Volevo sottolineare tre punti. Gesù, l'amico dei peggiori, degli emarginati. Tutto questo esalta Cristo, Lui che è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, senza speranza. Gesù, l'amico dei peggiori. È un appellativo che non soltanto glorifica indirettamente il Signore ed esalta il suo amore, ma questo titolo dato a Gesù dalla gente che lo criticava ci dà speranza, ti dà speranza. Perché ti dà speranza? Dicevo tre punti, ma non ti spaventare, vado velocemente. Gesù, l'amico dei peggiori, mi ricorda che Egli ha salvato chiunque. Pubblicani, peccatori, pubblicani, prostitute. Nella società di allora, pubblicani e prostitute erano più o meno la stessa cosa. I pubblicani si erano venduti, avevano venduto il loro popolo, le prostitute vendevano il loro corpo. L'amico dei pubblicani e delle prostitute. Gesù è l'amico di chi si è svenduto. Gesù è l'amico, cioè si avvicina, non allontana, non disprezza coloro che si rendono conto che hanno buttato via la loro vita, si sono deprezzati si sono fatti calpestare. Se tutti ti hanno calpestato, il Signore ti accoglie. Se tutti ti allontanano, il Signore ti tende le braccia. Se tutti ti giudicano, il Signore è venuto non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Lo ha detto Gesù. Grazie, Signore, per la Tua parola. Gesù, l'amico dei peggiori, ci dà speranza, perché l'amico dei peggiori ha chiamato Matteo. Tu non ti vedi all'altezza, forse ti chiedi: ma cosa posso fare per il Signore? Forse ti vedi svantaggiata, svantaggiato rispetto ad altre persone, forse tu che non provieni da una famiglia di fede cristiana professante, forse pensi di non poter recuperare questo terreno, questo tempo perduto. Ma il Signore ti dice: io sono la tua speranza, io sono il tuo futuro, ti dice il Signore. Non ti misurare con gli altri, perché tanto tutti hanno bisogno di me, ci ha detto il Signore. Essendo Gesù l'amico dei peggiori, il Signore quindi è anche mio amico. E se lo riconosci, il Signore è anche tuo amico. Gesù che ha detto: io non sono venuto per i sani, ma sono venuto per i malati. Il Signore è il medico dell'anima, del cuore di chi riconosce di aver bisogno di cure. Quindi se io mi sento superiore agli altri o addirittura superiore a Dio, l'opera di Cristo, quello che Gesù ha fatto sulla croce, si dimostra inefficace nella mia vita. Non perché sia inefficace, l'opera di Cristo è completa e perfetta per la salvezza di chiunque crede. Ma se io non ho l'umiltà, la fede, dire: Signore, io sto male dentro, sono malato, non c'è cura, non c'è terapia per la mia anima, solo tu mi puoi salvare e perdonare. Se io non mi pongo come malato davanti a Dio, il Signore non può curarmi, non può salvarmi. E Gesù, in maniera provocatoria, dice alla classe religiosa del tempo, l'elite, scribi, farisei, Gesù dice: i pubblicani, le prostitute, dice a Israele, vanno davanti a voi nel mio regno. Ma ti rendi conto cosa dice il Signore? Le colpe, le nostre colpe, se le riconosciamo, possiamo arrivare all'obiettivo di Dio, che è aiutarci e salvarci. L'amico dei peggiori. Tu ti definiresti così? Penso di no. Gesù ha accolto questo titolo. C'era un fondo di verità. Chiunque viene a me, ha detto Gesù, io non lo caccerò fuori. Stiamo per cantare quel canto che dice: a Dio sia la gloria. Questo messaggio ha avuto due obiettivi: di rendere a Dio la gloria che gli spetta, perché Egli è stato ed è l'amico persino dei pubblicani e dei peccatori per portarle la salvezza. Ma questo messaggio ha avuto anche l'obiettivo di darti speranza. Non è troppo tardi, non sei troppo sbagliato, non hai fatto cose troppo gravi, tanto che il Signore non possa più perdonarti, salvarti, portarti in cielo. C'è speranza anche oggi. Vieni a Gesù per la tua salvezza, l'amico dei peggiori. Riconosci di essere il peggiore? Vieni a Gesù questa mattina. Ci alziamo in piedi per pregare, per un momento di lode, di preghiera insieme.